Guarda, sono molto contento di avere quest'ospite perché tanto perché il libro è interessante, ma poi perché suo papà è stato un personaggio davvero straordinario. Lo so che poi
anche lui è straordinario.
No, certo, però ovviamente, certo. Ovviamente parliamo principalmente in questo caso, immagino anche lui avrà voglia di parlare principalmente di suo papà. Personaggio straordinario si dice di tanti, no? A volte anche un po' così, non dico a sproposito, però un po' esagerando. Lui invece, Tiziano Terzani, lo era davvero ed è un personaggio estremamente attuale, anche perché adesso c'è un grande dibattito sul giornalismo, no? Quindi sono molto curioso di sentire
giornalista, scrittore studioso, viaggiatore.
Allora,
una grande storia di vita e Folco, e poi c'è
Folco Terzani.
Buongiorno.
Ci diamo del tu, Folco, vero?
Sì, dai, che non so neanche coniugare lei.
Senti, Folco, forse devi abbassare un po' il volume perché sentiamo tanto il nostro ritorno, almeno nella... No, adesso non
sì.
più. Va bene così.
Va bene così.
Sì. Allora, il libro è...
Folco, scusami, dove sei in questo momento del mondo? Dove sei? Perché voi vi girate...
Sono all'Orsigna, sono in questo posticino in montagna, la Valle degli Orsi, sull'Appennino, dove siamo in meno di 100 persone, tanti alberi e tanti animali. Wow. C'è un fiume e noi.
Wow. Con un'aria forse un po' più pulita
che
di quella
di... Che è il posto dove è morto mio papà, in verità.
Sì, certo, infatti. Allora, fine inizio, Folco e Tiziano Terzani, edizione essenziale di La fine è il mio inizio. Cosa vuol dire pubblicare l'edizione essenziale del libro famoso di tuo papà?
È una buona domanda. Vuol dire cercare cosa è ancora estremamente rilevante oggi. Cioè, mentre La fine è il mio inizio era un bellissimo libro in cui lui ha raccontato tutta la sua storia della sua vita e all'interno di quello c'erano i suoi pensieri, qui si estraggono proprio i suoi pensieri, per cui è proprio un viaggio nel suo pensiero, è una perfetta introduzione al suo pensiero, c'è tutto perché sono le sue ultime riflessioni sulla vita prima di andarsene.
E ci sono le tue domande. Tu...
E è un modo anche per raggiungere i giovani, per essere uno stimolo ai ragazzi, no? I ragazzi non lo conoscono magari, questa nuova generazione, e questo è un modo molto più facile di arrivarci. È più breve, sì, meno di 200 pagine, riesci a capire tutto, però tratta dei più grandi temi della vita, e quello credo che sia importante in questo momento, cercare di pensare anche a quelle cose
quello
grandi.
Quello che dicevamo, infatti. Senti, Folco, proprio a beneficio di magari i nostri ascoltatori più giovani che magari non conoscevano e non conoscono la figura di tuo padre. Tuo padre era un grandissimo giornalista e scrittore che ha girato il mondo facendo il corrispondente, eccetera. Poi a un certo punto ha scoperto di avere una malattia non facilmente gestibile, e in quel momento della sua vita è scattato qualcosa. È una buona sintesi del personaggio di tuo papà? Ho fatto una buona sintesi?
Forse non
mi sa che non ho sentito benissimo quello che hai detto.
Ah, te lo ripeto. Allora, no, dicevo per i più giovani che non hanno magari conosciuto appunto la figura di tuo papà, ho tentato una velocissima sintesi. Ho detto è stato un grande giornalista, un grande scrittore che ha girato tanto. In un certo momento della sua vita ha purtroppo scoperto di avere una malattia difficilmente gestibile, e in quel punto della sua vita gli è scattato qualcosa. Corretto, più o meno quello che ho detto.
Sì. Esattamente, cioè a quel punto lui quando ha saputo che era malato ha deciso di riguardare tutta la sua vita, ma serenamente, cioè aveva l'idea di morire ridendo, per cui lui è semplicemente andato a vivere sull'Himalaya, già viveva in India, no? Però è andato a vivere in questo posto a 3000 metri sull'Himalaya e a contemplare tutto dall'alto, e vedendo così con questa serenità è riuscito a guardare la guerra che c'era a quel tempo, che era quella dopo l'11 settembre, e a riflettere in maniera completamente diversa da come aveva fatto prima. Prima era dentro al mondo, era un giornalista, era magari a volte per le guerre giuste e stava da una parte o dall'altra, andava comunque sempre a controllare i fatti del mondo e faceva il giornalismo giorno dopo giorno,
sì.
E dopo un po' ha detto ora mi voglio occupare del perennialismo, delle cose eterne.
Del
la cosa più eterna e più grande che c'è.
Del perennialismo.
Perennialismo.
Cosa avrebbe detto lui oggi?
È una cosa strana, no?
Sì. Folco, cosa avrebbe detto lui di quello che stiamo vivendo oggi?
Della guerra, ovviamente, dell'invasione
russa. È estremamente difficile ovviamente parlare per un altro, però
certo,
molti me lo chiedono e... So che lui ha dedicato, lui è andato in Asia per conoscere l'altro, no? Per conoscere gli altri punti di vista, ma non c'è solo andato per un pochino, c'è andato e c'è rimasto per 30 anni fino in fondo, è solo tornato a morire in Italia, sennò è sempre vissuto in Asia, ha portato tutti noi in Asia, tutta la sua famiglia, vivevamo in mezzo alle antichità cinesi, abbiamo imparato il cinese anche noi, voleva proprio conoscere l'altro dall'altro punto di vista, con curiosità, con umiltà, conoscere i punti di vista delle altre culture e anche con grande ammirazione e amore per le altre culture, non sempre pensando che la nostra è meglio e allora certo. Si va a vedere le altre e poi si dice ah che strano, no? Ma vero amore per le altre culture, quella cinese e quella indiana.
Quindi una reale apertura.
E questa è una cosa che ci vuole.
Certo, certo.
Questa profonda conoscenza dell'altro, ma capire vivono... l'altro punto di vista, perché l'altro... A volte l'altro ti odia e non sai
e
perché,
non conosce,
te certo. Odi l'altro e te non sai che perché. Bisogna
ma vivono
proprio...
meglio?
Com'è?
Vivono meglio di noi, in fondo?
Gli altri? No,
gli
viviamo
altri
tutti
in Asia,
più o meno uguali
dire.
In maniera molto diversa.
Okay.
Però non ci capiamo spesso. E il ruolo, lui vedeva il ruolo del giornalista, è quello di essere gli occhi e le orecchie delle persone che rimangono qui. E allora deve andare a conoscere benissimo l'altro. Lui aveva 7.000 libri antichi, che conosceva tutto per conoscere la storia di ogni paese in cui si andava. E poi ci si viveva molti, molti anni, cercava di capire la lingua. Per cui quando lui scriveva da là, riusciva a spiegarti l'altro punto di vista.
Sai cosa l'impressione...
In questo momento...
Chiudi, scusami, ti interrompo. Vai, c'è un ritardo sul collegamento.
Solo per chiudere direi che in questo momento credo che la cosa... che veramente di cui abbiamo bisogno è conciliare due parti, ma l'unico modo per mettere assieme due parti è capire le due parti bene, no? Tutte e due le parti devono conoscere il punto di vista che l'altro sta crede di sia quello vero.
Certo, certo. Senti, no, mi piace, quando io mi sono imbattuto nell'opera di tuo padre, ho letto avidamente le sue cose, mi piacciono moltissimo, no? Però mi era sempre piaciuto di lui questo aspetto di uno, come dicevi tu prima, che ha fatto il giornalista, passami il termine, normale, no? Quindi molto sul pezzo, sì. Avendo sempre sì. La variabile tempo, no? Come variabile fondamentale, quindi devo far presto, devo raccontare tutto, eccetera. Poi è come se, quando ha scoperto di essersi ammalato, avesse proprio scrostato la superficie e avesse deciso di andare un po' più in profondità delle cose che raccontava. E questa è una cosa straordinaria che ha fatto tuo padre, no? Si dice spesso che la malattia è un'opportunità. Qualche volta questa frase diventa anche un po' retorica. Se posso dire, nel caso di tuo padre non era affatto retorica, cioè era qualcosa di sostanziale e di interessante, di profondo.
Hai ragione, ha fatto proprio quello, cioè... E poi in effetti la malattia può essere quella.
No, non ti sentiamo più.
Mente può essere anche vista come un insegnamento per noi, no? Forse certo. Ci sta dicendo cosa fare. Ci ha detto di viaggiare meno, di consumare meno, di fare meno. Cioè sono tutte cose che pensare di recepire. Sono quasi messaggi dalla natura. Non sono necessariamente sempre cose da sconfiggere, annientare, è il nemico. Certo. La natura non è il nostro nemico, ci stiamo in mezzo e ci viviamo insieme, ci certo. Bisogna convivere. Magari a volte anche noi siamo il nemico della natura.
Spesso,
e lei
direi.
Deve convivere con noi.
Qual era la dote principale di papà?
Era molto, molto indipendente, e molto sicuro, faceva il suo, per cui non si inchinava a niente, nemmeno a una cosa religiosa, cioè... La sua è diventata veramente una spiritualità alla fine, però una spiritualità laica, non si rifaceva testi sacri di questo o quell'altro, non prendeva esempi, le parabole di qui e là, raccontava le storie della propria vita e quello che lui aveva visto con i suoi occhi, perché solo di quello si fidava, e da quello ha tirato le conclusioni. E questo era affascinante alla fine, vedere quest'uomo che intanto andava verso questa morte estremamente serenamente, no? Che già è la cosa più strana che ci può essere per un essere umano, per un essere vivente, andare verso la morte, la cosa che più fa paura, ovviamente.
Certo.
Per cui lui andava verso questa cosa serenamente e riusciva a guardare indietro con lucidità, e io rimanevo a bocca aperta che uno potesse arrivare a questo livello, perché era come la saggezza, proprio quello che si dice, noi vecchi saggi. Però uno può anche invecchiare e non diventare saggio.
No, infatti, tutt'altro, è vero, è vero.
Invece lui non era nemmeno tanto vecchio, perché aveva solo 65 anni, però era arrivato a vedere il mondo dall'alto, e questo modo sereno, distante di vedere le cose, in cui riesce a vedere proprio le fasi della vita, il progresso di ogni cosa. E poi mi diceva, insisteva su questa necessità di vivere bene per poi morire bene, no? e diceva: fai una vita, una vera vita, una vita in cui ti riconosci, una vita in cui sei tu, no?
Sì.
Fai una vita in cui ti riconosci, è importante fare una vita in cui ti riconosci.
Dovremmo...
non devi seguire quello che ti dicono.
Dovremmo accorgercene magari un po' prima e non aspettare che ce lo dica la vita.
È vero.
E capirlo,
almeno scoprirlo già lì è già una buona cosa. Sai, mi fa sempre molto effetto, Folco, quando parlo con una persona che ha avuto un padre eccezionale. Credo di averla detta già qualcuno questa cosa, però è molto forte. Cioè, papà è già un eroe. Chiunque sia stato tuo papà, per te è il tuo eroe.
Certo.
Quando hai un padre del genere, io riesco solo a immaginare quanto ti possa mancare, come tu possa percepire il ricordo di tuo padre. No? Forse leggendo questo libro lo possiamo un po' comprendere come la vivi questa cosa. Però, insomma, pazzesco. Bravo, bello. Mi piace molto.
Allora, fine, inizio. Folco e Tiziano Terzani, giusto? E edito da Tea.
Edizioni Tea. Mentre parlavamo è arrivato, tantissimi messaggi, ma te ne leggo uno col quale ti lasciamo. Grandissimo Folco e soprattutto suo padre, quando mi sento depresso ascolto la voce di Tiziano e mi regala sempre una quiete assurda. Ho letto il suo ultimo libro, ho scaricato la versione Redux, ti invidio tantissimo, mi sarebbe piaciuto avere un padre come il tuo. Mm-hmm. A proposito di quello che dicevo prima.
Gentilissimi, grazie.
Ma grazie.
Comunque
a te
non
che
mi manca, perché
noi.
Anzi ti dà forza per andare avanti invece che di guardare indietro.
Certo.
Quando è andato via era già completa la sua... Avanti giovani ora, avanti nuovi.
Bello,
devono
questo.
Prendere quello che lui ha detto e andare avanti e fare il nuovo.
Certo.
Assolutamente.
Grazie Folco, oltretutto hai un nome bellissimo.
Bellissimo nome.
Esatto.
È vero.
Grazie a Folco Terzani.
Ciao,
buona giornata.
Radio 105. Proud to be different.